Carissimi amici, ben ritrovati per questo nuovo incontro. Abbiamo concluso una prima parte del nostro appuntamento con l'ora di dottrina, analizzando un pochino più da vicino l'atto di fede. E prima di iniziare la seconda parte volevo approfittare per rispondere a una domanda di un amico, ecco, che ha scritto, ha posto questa questione, che tra l'altro mi era stata sollevata già da altre persone. Quindi vi leggo la domanda e cerco di darne una risposta, spero, esaustiva. Allora, la domanda è questa: posto che la grazia preveniente agisce inconsapevolmente nell'uomo, vedi Saulo che aveva per la mente ben altro recandosi a Damasco, e dato che non esiste peccato ove non c'è consapevolezza, come si spiega che Gesù dice chi non crede sarà condannato? Seconda parte della domanda: cosa dire, qui cita un personaggio politico, quindi a questo politico, che confessa di non aver avuto alcuna percezione del dono della fede, che secondo la teologia Dio sicuramente gli ha donato con la proposta o le molte proposte che ha ricevuto nel corso della vita, e perciò si sente innocente dicendo di non credere? Allora, prendiamo un pochino la prima parte. Dunque, la grazia, dice il nostro lettore, il nostro ascoltatore lettore, che la grazia, appunto, preveniente, agisce inconsapevolmente nell'uomo, più che inconsapevolmente, essendo preveniente, agisce gratuitamente. E dato che non esiste il peccato dove non c'è consapevolezza, allora come facciamo a spiegare questa frase di Gesù: chi non crede sarà condannato? Allora, la questione è la seguente: la grazia di Dio è un dono, dice la parola stessa. La grazia preveniente, appunto, precede la stessa disposizione dell'uomo e è all'origine dello stesso disporsi dell'uomo all'ascolto di Dio, ma chiaramente la grazia non sostituisce la libertà dell'uomo. Quindi la grazia viene data, viene comunicata, viene proposta, ma certamente la libertà dell'uomo è realmente tale. Cioè la grazia, altrimenti avremmo, come dire, l'atto di fede sarebbe semplicemente una conseguenza necessaria dell'intervento di Dio, e in quanto tale non sarebbe neanche ascritto a merito dell'uomo. Invece la libertà c'è, quindi la libertà rimane nell'uomo e l'uomo può accogliere le mozioni della grazia che si presentano nella vita in tante modalità, oppure può drammaticamente chiudersi ad esse. È chiaro che Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvi, concede a tutti la grazia per poter aderire a Lui. Dio crea l'uomo proprio per chiamarlo alla comunione con sé, ma dall'altra parte, proprio perché la comunione con Dio è una comunione d'amore, è una contraddizione pensare che Dio forzi, appunto, perché l'amore o è libero o non è tale. È chiaro che da questo punto di vista, allora, chi non crede sarà condannato. Cosa vuol dire chi non crede sarà condannato? Non perché non abbia ricevuto la grazia di Dio, evidentemente, ma perché a questa grazia si è chiuso, e questa chiusura alla grazia avviene nell'uomo mediante tutta una serie di scelte, di atti e di, come dire, orientamento delle sue due facoltà principali, cioè l'intelletto e la volontà. Ne abbiamo parlato a lungo in questi incontri. Quindi queste due facoltà che si volgono a ciò che non è il loro bene. E abbiamo già visto, se ricordate, l'importanza in particolare di liberare la volontà dai vizi, i cosiddetti vizi capitali, perché chiaramente è lì che si annida il pericolo di una chiusura definitiva, perché è proprio la volontà, abbiamo detto tante volte, che guida l'intelletto. Dunque c'è una reale responsabilità umana nell'atto di fede, eppure la parte umana non è sufficiente. Queste sono le due polarità che dobbiamo mantenere unite con un et, cioè l'uomo da solo non è in grado di compiere un atto di fede, eppure l'atto di fede è veramente e pienamente umano. Da qui si capisce allora come si possa nel contempo sostenere che l'atto di fede è prevenuto dalla grazia di Dio, e non c'è atto di fede senza l'intervento della grazia che previene, sostiene, porta a compimento l'atto di fede, e dall'altra parte l'uomo è realmente responsabile, per cui l'atto di fede è anche meritevole, e quindi dall'altra parte c'è anche una responsabilità, quindi una colpevolezza dell'uomo nel non aprirsi alla fede. Ecco perché allora Gesù dice che chi non crede sarà condannato. Dunque, a questo politico, per arrivare alla seconda parte della domanda, che confessa di non aver avuto alcuna percezione del dono di fede e si sente innocente quando dice di non credere, e dovremmo dire di frenarsi un pochino, perché questa percezione è vero che può essere data da elementi esterni, e da questo punto di vista ci possono essere persone che non hanno una responsabilità, non avendo contesti esterni, quanto ai contesti esterni evidentemente, perché se una persona nasce in un contesto non cristiano, fortemente anticristiano, è chiaro, è diverso rispetto a una persona che nasce in una famiglia cristiana, questo è evidente. Eppure, essendo un politico italiano, difficilmente è difficile ritenere che non abbia avuto nessun tipo di aggancio esterno, ma a prescindere da questo rimane la questione fondamentale, cioè poiché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, realmente Dio dà a ciascuno l'opportunità di aprirsi alla fede secondo modalità che evidentemente non sono catalogabili, ecco, perché così come la vita e la personalità di ciascuno di noi è unica e irripetibile, anche la modalità di intervento della grazia si innesta su questa unicità. Eppure Dio, in questo unicum che ognuno di noi, interviene. Dio non crea una persona per mandarla in perdizione. Chi si perde sempre per colpa propria. Chi si salva sempre per la grazia di Dio, a cui appunto viene data un'adesione, a cui viene concessa una collaborazione, nonostante tutta la nostra fragilità e miseria. Bene, concludiamo quindi così questa prima parte che abbiamo dedicato all'atto di fede. Spero di aver risposto un pochino a questa domanda, a questo dubbio, e adesso dedichiamo una serie di lezioni alla quello che possiamo chiamare la fede oggettiva. In che senso? L'ho già accennato una volta, l'atto di fede ha un lato soggettivo che non vuol dire arbitrario, relativistico, eccetera, ma significa che riguarda il soggetto, l'atto di fede quanto al soggetto, e ne abbiamo parlato, oppure quanto all'oggetto, ciò a cui crediamo o colui a cui crediamo. In pratica apriamo il capitolo che ci porterà a parlare della rivelazione, delle cosiddette fonti della rivelazione, avremo modo di vedere, cioè le scritture, le sacre scritture e la tradizione, e l'interpretazione di queste due fonti, cioè il magistero della Chiesa. Capite che è tanta roba, insomma, ma pian pianino cercheremo dare ecco, una prospettiva su ciascuno di questi, di questi grandi temi relativi alla fede oggettiva. Allora, introduciamo oggi quindi la rivelazione. Se prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica, potete leggere dal paragrafo 50 fino, scusate un attimino, fino al paragrafo 73, dove ci sono anche quelli di sintesi. Poi vedrete che ci sarà la tradizione, le scritture, eccetera. Bene, che cosa intendiamo quando parliamo di rivelazione? Cominciamo a fare una piccola riflessione sulla parola stessa, che è molto importante. Viene, rivelazione, questo termine viene dal latino, quindi c'è un prefisso re e un sostantivo velatio. Ora, questo termine indica due movimenti, chiamiamoli così, quindi apre a due significati. Il primo è quello di rimuovere il velo. Dunque, immaginate un oggetto prezioso che è velato, che è coperto da un telo. Bene, l'atto di rimuovere il velo che cosa vi fa capire? Vi dice il fatto che questo oggetto prezioso si manifesta. Prima si intuiva che era là dietro, adesso lo si vede, in qualche modo diventa accessibile alla conoscenza. Dall'altra parte però, revelatio mi indica anche l'atto di coprire di nuovo, cioè rimettere il velo, rifare la velazione. E questa seconda accezione ci fa capire che quando Dio si rivela, sicuramente si fa conoscere, ma dall'altra parte si rivela, cioè rimane una, come dire, un velo che copre, che tutela, diciamo così, che custodisce il mistero di Dio. Quindi la rivelazione è nel contempo una effettiva manifestazione, un accesso che viene reso possibile all'uomo di entrare nel mistero di Dio, di entrare a conoscere il mistero di Dio e i misteri della salvezza, cosa che diversamente non, a questi misteri non potrebbe accedere. Ma dall'altra parte non dobbiamo pensare che si tratti di una conoscenza, come dire, meramente umana e quindi, per certi versi, esaustiva, cioè che non rimanga più un aspetto di mistero. Questo sarebbe follia pensarlo, proprio perché per quanto Dio si manifesti, Dio rimane inaccessibile nella sua profondità, perché è infinitamente grande, è l'essere stesso, e quindi da questo punto di vista incommensurabilmente superiore alla capacità conoscitiva dell'uomo e anche degli angeli. Questo ci permette quindi di mantenere insieme due polarità. Da un lato la rivelazione è effettivamente un accesso al mistero di Dio e, come vedremo, alle verità che Dio rivela. Quindi non possiamo accettare un apofatismo assoluto. Cos'è un apofatismo assoluto? Cioè una posizione secondo la quale di Dio, dei misteri di Dio e della salvezza non possiamo dire nulla, per cui tutto quello che diciamo in fondo è, come dire, è tutto vero o tutto non vero, proprio perché rimane questa inaccessibilità assoluta. E quindi da qui ne consegue tutta una relativizzazione, per esempio, delle verità dogmatiche, morali, eccetera. Ma dall'altra parte non possiamo neanche dire che la conoscenza che abbiamo di Dio e delle verità della fede sia, come dire, perfetta, sia perfettamente adeguata. Non è così. E qui si apre il campo, da un lato, allo sviluppo del dogma. Cioè, cos'è lo sviluppo del dogma? È lo sviluppo della nostra comprensione delle verità di fede. E dall'altra parte, per quanto questo sviluppo sia anche potenzialmente infinito, perché Dio è infinito, dall'altra parte rimane comunque questo velo che custodisce la trascendenza di Dio, il suo mistero in quanto Dio. E di questo, per esempio, la liturgia, quando la liturgia è adeguatamente e degnamente celebrata, porta a questo, proprio perché i segni liturgici da un lato svelano, ma dall'altro lato coprono. E questo è appunto la modalità con cui possiamo dire che ad un tempo si accede a Dio e dall'altra parte però Dio resta Dio, e quindi rimane, ecco, questo mistero insondabile per un intelletto finito qual è quello umano. Come possiamo definire la rivelazione, posta questa breve introduzione sulla parola in se stessa? Possiamo dire che la rivelazione è un atto libero con il quale Dio manifesta se stesso e la sua volontà, i suoi decreti e le sue opere agli uomini, con il fine di unirli a sé. Allora, questa definizione ci fa comprendere alcuni aspetti fondamentali che devono, ripeto ancora una volta, essere tenuti insieme. Polarizzare uno di questi aspetti, isolarlo dagli altri, necessariamente dà poi origine a una serie di eresie che si fanno un'idea della rivelazione, quindi poi anche della fede, che non è corretta, è parziale, e nella parzialità si perdono di vista altri elementi. Dunque, anzitutto l'elemento dell'atto libero di Dio, cioè la rivelazione presume che ci sia una volontà libera di Dio di rivelarsi, diversamente Dio rimane inaccessibile. Vedremo cosa significa questo rivelarsi di Dio, questo fare in modo che Dio metta a disposizione se stesso, permetta la conoscenza di se stesso, renda accessibile in una certa misura se stesso agli uomini. Oggetto quindi di questa rivelazione è anzitutto Dio stesso. Dio, rivelando, si rivela, cioè l'oggetto principale della rivelazione è Dio stesso, ma anche la sua volontà, quindi le sue leggi, i suoi decreti e le sue opere. Mantenere questi tre aspetti, cioè Dio rivela se stesso, Dio rivela la sua volontà, Dio si rivela mediante le sue opere, è fondamentale. E ci sono delle correnti che hanno ridotto la rivelazione a una autorivelazione di Dio, ritenendo, anche non senza qualche ragione, che in precedenza si fosse sottolineato in modo eccessivo il fatto che la rivelazione fosse rivelazione di una verità dogmatica o di leggi morali, e quindi hanno recuperato questa accezione fondamentale di rivelazione come autorivelazione di Dio, Dio che rivela se stesso in Gesù Cristo nella sua pienezza, ma che poi hanno finito per utilizzare questo aspetto assolutamente vero per liquidare il fatto che la rivelazione sia rivelazione anche della volontà di Dio, di verità articolate, che poi col tempo chiaramente si sviluppano, vengono articolate nel simbolo della fede, eccetera, eccetera, formulate nei dogmi, della volontà di Dio, quindi della sua legge, e quindi della legge morale, O ancora, ci sono correnti che, sottolineando che la rivelazione avviene attraverso opere di Dio, il che è assolutamente vero, usano questa sottolineatura per metterla contro al fatto che ci siano delle verità di fede. Non è così, cioè il concetto, l'idea di rivelazione, e non è una definizione che sto dando a priori, è sufficiente aprire le scritture e interrogare la tradizione della Chiesa, e troviamo che ci sono questi tre aspetti fortemente relati tra di loro. Quindi Dio si autorivela, Dio rivela la propria volontà, Dio si rivela mediante le sue opere. Con quale scopo, con quale finalità? Quella di chiamare l'uomo alla comunione con sé, unirlo a sé. Quindi la rivelazione non ha una finalità meramente informativa, come, non so, un libro che io devo in qualche modo riassumere per esporre poi a un esame, ecco, no, la rivelazione di Dio ha un aspetto informativo, e questo va tenuto fermo, ma questa comunicazione conoscitiva è data all'uomo, all'intelletto dell'uomo, perché l'uomo nella sua interezza venga alla comunione con Dio, alla unione con Dio, alla caritas. Quindi da questo punto la fede, la fede è finalizzata, permettetemi questo termine, alla carità. E infatti si dice che la fede, se non ha la carità, è informe, gli manca la sua forma propria. Mentre invece la fede formata è la fede che opera per mezzo della carità. E la carità, ricordiamocelo sempre, che non è anzitutto quello che noi facciamo, avremo modo di vederlo, ma è la vita di Dio stessa, la carità stessa di Dio in noi, che ci porta all'unione con Dio. Bene, data quindi questa definizione, che cerca di comprendere i diversi aspetti, vediamo come non cadere, diciamo così, in alcune deviazioni che nei secoli si sono avute. Anzitutto, qualcuno ritiene che la relativizzazione del dogma, la relativizzazione della legge morale, per esempio, sulla base di quello che vi dicevo prima, cioè che Dio rivela se stesso, non rivela verità o leggi, o ancora che Dio in realtà non comunica nulla ma opera nella storia, salva il suo popolo, chiama patriarchi, interviene, guarisce, libera, eccetera, ma non comunica verità, non comunica una, né verità dogmatiche né legge morale. Bene, qualcuno si giustifica dicendo che questo approccio sarebbe fondato su una lettura, o meglio, loro dicono, sullo spirito del Vaticano II, e in particolare sulla nuova lettura che la Costituzione dogmatica dei Verbum darebbe. In verità, se voi andate a vedere il numero 2 di Dei Verbum e il numero 6 della stessa Costituzione dogmatica, voi troverete che non c'è questa polarizzazione tra l'autorivelazione di Dio e la rivelazione di verità e di legge morale, come se fossero appunto due poli che si respingono o che si escludono, che si elidono. Non è così. Allora, vi leggo per esempio questo testo di Dei Verbum, siamo al numero 6. La Costituzione quindi conferma che con la divina rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso, quindi l'autorivelazione, e i decreti eterni della sua volontà riguardo alla salvezza degli uomini, per renderli cioè partecipi di quei beni divini che trascendono la comprensione della mente umana. Vedete come Dei Verbum riprende da questo punto di vista l'idea tradizionale di Dio che rivela dei decreti, decreti eterni della sua volontà riguardo la salvezza degli uomini, e dall'altra parte mantiene, recupera per certi versi, l'idea di una autorivelazione di Dio, quindi mantiene insieme questi due aspetti. Ancora in De Verbum 2 è scritto che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina, mentre le parole proclamano le opere. Qui vedete di nuovo questi due aspetti, Dio che opera e Dio che rivela dottrine, e le dottrine e le opere sono, in qualche modo, si illuminano l'una con l'altra. Dunque dobbiamo mantenere questa idea di rivelazione il più completa possibile. Un altro aspetto che introduciamo oggi è, diciamo, quando parliamo di rivelazione dobbiamo articolare, perché la rivelazione viene concepita come, diciamo, triplice. Anzitutto c'è una prima classificazione, cioè troviamo una rivelazione naturale e una rivelazione soprannaturale. Una rivelazione naturale che è anche chiamata revelatio naturae, a cui segue poi una riflessione che è la theologiae naturalis, cioè che cosa vuol dire in pratica? Dio, creando, si rivela. È come l'artista, permettetemi questo paragone, che nella sua opera d'arte, che sia di architettura, che sia di pittura, che sia un'opera letteraria, in qualche modo si svela, fa conoscere qualche cosa di sé, imprime nella sua creazione artistica, in questo caso, qualcosa di sé. Ecco, analogamente Dio, nel momento in cui crea, rivela qualcosa di sé, rivela le sue perfezioni. È quello che i medievali amavano chiamare le vestigia dei, cioè le tracce, le impronte che Dio lascia nella sua creazione, fino a qualcosa che è molto più di un'impronta, cioè la sua immagine, che è l'uomo. Quindi nella creazione noi abbiamo una, come dire, una tracciatura, ecco, della mano di Dio, che va dalla sua forma più tra virgolette lontana, embrionale, che è quella del vestigium, della traccia, fino alla sua forma più articolata, che è quella dell'immagine, che è l'uomo. Dunque anche la creazione, in una certa accezione, è considerata una revelazione. Però quando noi parliamo di rivelazione intendiamo soprattutto la rivelazione soprannaturale, cioè quella rivelazione che sarebbe inaccessibile alle facoltà naturali dell'uomo se non intervenisse l'azione di Dio. E questa revelatio soprannaturale viene distinta in revelatio fidei e revelatio glorie. La revelatio fidei che cos'è? È appunto la rivelazione della fede, quella che è all'interno dell'ambito di fede, a cui corrisponde la cosiddetta teologia viatorum, cioè la quella che abbiamo noi che siamo nella via da questa vita alla vita eterna, siamo in questo viaggio, e per noi la conoscenza di Dio, la conoscenza soprannaturale di Dio, avviene appunto tramite questa revelatio fidei, che viene data grazie alla luce, al lume della fede, e a cui si aderisce tramite l'atto di fede. Poi invece c'è la revelatio glorie, cioè la rivelazione di Dio alle anime beate, alle anime che, passati da questa vita alla vita eterna, godono di Dio faccia a faccia, come dicono le scritture. E qui abbiamo la cosiddetta teologia beatorum, cioè la conoscenza che i beati hanno di Dio, che è un'altra modalità, non è più nel chiaroscuro della fede, ma è nella luce della gloria, una luce che comunque non riesce a esaurire evidentemente il mistero di Dio. Bene, è importantissimo tenere presente che la rivelazione di cui noi parliamo è soprannaturale. Vedremo la prossima volta gli errori contro questa idea, cioè coloro che negano che esista una rivelazione soprannaturale o che in qualche modo la comprendono in un modo talmente distorto che appunto non figura più come rivelazione soprannaturale. Intanto per oggi ci fermiamo qui e per la prossima volta andremo un pochino a vedere più da vicino tutti gli aspetti della rivelazione e anche a confutare, a mostrare quelli che sono invece quelli che sono stati nella storia e sono ahimè ancora presenti gli errori relativi alla rivelazione che nascono da una concezione incompleta, parziale della rivelazione stessa.